saluto e riabbraccio Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo.
Salve, buonasera, ben ritrovati, grazie, ciao.
A te, grazie a te. Allora Giocondo, la Juventus si appresta a scendere in campo tra due giorni contro la Lazio dell'ex Tudor, in una situazione oggettivamente complicata, perché insomma 7 punti in 8 gare è una marcia da retrocessione. Ora, è vero che la distanza da chi dovrebbe insidiare il posto Champions è abbastanza, diciamo così, importante, però se continua con questo trend, no, Giocondo, serve sicuramente, dovrebbe vincere, ma sicuramente non deve perdere. E poi ti chiedo, secondo te Allegri, facciamo un'unica domanda, diciamo così, ragiona anche in ottica andata di Coppa Italia martedì sempre con la Lazio?
Beh, in questi casi sai, una squadra abituata come la Juve, rispondo, cioè parto dalla seconda, diciamo, di domanda, queste sono società che sono abituate a guardare le cose caso per caso, quindi non penso che penserà alla partita di Coppa Italia in questo momento, venendo anche da situazioni come tu giustamente hai sottolineato di 7 punti in partite dove la Juve sicuramente doveva fare, poteva e doveva fare di più, su quello non c'è dubbio. È vero che ha avuto un trend, ripeto, molto negativo nell'ultimo periodo, ma è altrettanto vero secondo me che è andata molto bene fino alla partita con l'Inter, quindi anzi forse dalla partita precedente all'Inter, se non sbaglio era con l'Empoli,
no, sì, sì.
Con l'Empoli, giusto, quindi da quella partita diciamo che dove la Juve si poteva avvicinare moltissimo alla capolista, dove poteva veramente essere l'unica squadra che poteva in qualche modo impensierire l'Inter, avendo poi il confronto diretto dopo pochi giorni, tutto questo ha fatto sì che addirittura le cose nell'ultimo mese si sono veramente non allontanate di più, quindi creando malumore sia all'interno del gruppo, della società, dei tifosi, e questo è un dato di fatto oggettivo, e su questo nessuno può esimersi da non rilevarlo e da non metterlo sotto una lente di ingrandimento. Però poi è altrettanto vero che una squadra importante come la Juve, una squadra come importante come la Juve, la storia insegna che è difficile che abbia poi un trend che possa durare tanto in negatività. Cioè, io poi non sono uno statistica, cioè uno che sta dietro alle statistiche, quindi non ricordo mai che la Juve abbia fatto così pochi punti in così tante partite che possa continuare in questo tipo di trend. Quindi mi aspetto una reazione da parte della squadra, di tutti i giocatori, perché poi alla fine non dimentichiamo mai questo, per quanto ci possa essere responsabilità del mister, di Allegri, tutto quello che vogliamo, però poi alla fine chi va in campo lo sappiamo tutti,
sono
i calciatori, e quindi dovrebbero tutti darsi una regolata e dimostrare di più, perché con squadre modeste sono i calciatori che non hanno ottenuto i punti nelle ultime 7 partite. Quindi io sono molto ben proiettato nel valutare, ripeto, una critica oggettiva anche nei riguardi di Allegri, e solo con coloro i quali cercano di evidenziare quello che probabilmente è mancato in questo periodo, ed è giusto che sia così. Però una cosa è fondamentale, ripeto, non bisogna escludere da tutto questo la responsabilità dei calciatori, altrimenti non faremmo bene il nostro lavoro a non essere dei realisti, ecco, tutto questo.
Non c'è dubbio, sono d'accordo con te, in qualsiasi contesto di gruppo le responsabilità vanno divise, è chiaro che il capo è quello che ne ha maggiori. Però tornando su Allegri, tu sai benissimo, insomma, Allegri un paio di settimane fa in una conferenza fece capire, e poi l'abbiamo anche saputo, diciamo così, Giocondo, che sta aspettando una chiamata della società per definire, anche se è un anno di contratto, per decidere, definire un po' il futuro. Parlò anche il suo agente Branchini lo stesso giorno, guarda caso, dicendo cioè, ha un altro anno di contratto, ma con questa proprietà tutto è possibile. Sai anche che, perché insomma come noi sei in mezzo al calcio, leggi i giornali eccetera, che Thiago Motta sarebbe in pole position nel caso in cui ci fosse il divorzio. Ti chiedo, secondo te ci sarà il divorzio? Secondo te il caso che ci sia il divorzio, ma proprio per una questione fisiologica, e nel caso ci fosse sarebbe Thiago Motta l'uomo giusto?
Allora, io parto da un presupposto, e che è questo: se io fossi un dirigente di qualsiasi squadra, escludiamo la Juve per un attimo se me lo permettete, in generale,
vai.
Io fossi un dirigente, quindi non lo sono, quindi valgo zero, quindi però se lo fossi non valuterei, non aspetterei ora la fine del campionato per capire se poi la mia squadra raggiunge l'obiettivo della Champions League, possa vincere ancora la Coppa Italia e poi decidere eventualmente di confermare l'allenatore. Io devo essere al di sopra di questo tipo di valutazione. Devo capire, dovrei capire, se con quel tipo di allenatore posso ancora continuare a sviluppare un programma per l'immediato futuro. Questo è il concetto. Quindi, rimanere poi nel tema principale, rispondendo alla tua domanda nello specifico, ti dico che secondo me la valutazione che devono fare alla Juve è quello che ti ho detto ora: non aspettare se poi Allegri può vincere la Coppa Italia, allora questo poi può considerare la possibilità di Allegri e poi il prossimo anno alle prime difficoltà verranno fuori gli stessi problemi. Non so se mi rendo l'idea.
Finalmente uno che la pensa come me, perché ieri ho fatto una puntata su questo, pensa Giocondo. La penso come te. Vai, scusami, continua.
No, mi fa piacere, ma vabbè, sai, noi non siamo fonte di verità assoluta, esprimiamo un nostro pensiero.
Certo.
Quindi mi fa piacere che la pensiamo allo stesso modo, ma al tempo stesso dobbiamo essere anche realisti, che non, per fortuna anche non tutti la pensano come noi. Io ho detto quello che farei da dirigente, ecco, quindi. Ma questo succede, lo dico tante volte anche a tanti presidenti. Oggi ero a pranzo con un presidente di Serie C, per correttezza non dirò mai il nome, certo, naturalmente, e dicevo le stesse cose. Quindi, secondo me, un presidente dovrà valutare se quell'allenatore su cui tu ci puoi contare per il prossimo anno, o se quest'anno le cose non sono andate bene perché una serie di infortuni, una serie di situazioni negative, la squadra va. Valutare nell'insieme tantissime cose e poi fanno. Noi, virtù del fatto se mi salvo o raggiungo i playoff o se raggiungo.
Cioè, a prescindere, quindi, secondo te, la Juventus deve farlo, come credo anch'io. Però la sensazione tua qual è?
Anche, secondo me, quella che può essere questa, sinceramente, non lo so. Io considero un errore Allegri un ottimo allenatore, però è una valutazione che devono fare i dirigenti. Cioè, io non credo che un allenatore di si impara ad allenare, io non ci ho mai creduto a questo, sinceramente. Quindi probabilmente le cose non sono andate bene negli ultimi anni, questo ripeto sono sotto gli occhi di tutti, però sappiamo quello che ha dovuto fare anche Allegri l'anno scorso, no?
Sì.
Io ho dovuto fare l'allenatore, il direttore, il presidente, tante vicissitudini. Sono altrettanto però onesto nel dire che con questa squadra, come ti ho detto prima, incontrando squadre di inferiore, la Juve certe partite ne può sbagliare una, non ne può sbagliare quattro, su quello sono d'accordo.
Certo.
Quindi la critica anche ad Allegri gliela muovo, perché sarei poco onesto e poco corretto deontologicamente a pensare che non abbia delle responsabilità, ma io sono convinto che essendo una persona così intelligente è il primo a riconoscere questo, però non ha tutte le responsabilità. Lui,
no, per carità.
Secondo me, ripeto, anche la qualità dei giocatori che ha a disposizione, soprattutto sull'ampiezza della rosa, non è paragonabile, secondo me, a quella dell'Inter, per avere un punto di riferimento della prima della classe.
Certo,
quindi,
certo.
E forse nemmeno del Milan. Il Milan, secondo me, lo vedo molto più competitivo, ripeto, nella sua totalità della rosa, ecco, da questo punto di vista. Poi, se mi chiedi Thiago Motta, sfondi la porta aperta. È un allenatore che io prenderei ora, sempre se fossi un dirigente di qualsiasi squadra, Inter, Milan e Juve, cercare, ma non per sostituire Zaghi né per sostituire Pioli, cioè è un allenatore quella squadra, per quelle squadre, per quei club, diciamo, è un allenatore che è di una preparazione straordinaria, le squadre le fa giocare molto bene, valorizza tutto quello che ha a disposizione, i calciatori. Quindi ha un modo, so benissimo, attraverso gli amici, le cose a Bologna, eccetera, eccetera, che ognuno di noi si informa, ha un rapporto splendido sempre con tutto il gruppo non tralascia nessuno, è bravo nel poterli reinserire anche nei momenti più difficili, quindi non esclude mai nessuno dal gruppo, e quindi questo è un aspetto fondamentale. Ripeto, poi tutti noi vediamo in che maniera si esprime il Bologna, e quindi penso che in assoluto quest'anno sia stata la squadra rivelazione, no?
Da sì, sì, non c'è dubbio.
Con una valorizzazione di giocatori da Zizé a Calafiori a Ferguson, a tanti giocatori, quindi, ma lo stesso Orsolini, che spesso è rimasto in panchina, però penso che chi è attento a queste cose e le deve valutare con quale professionalità, con quale spirito, con quale entusiasmo delle volte a partita in corso Orsolini è diventato determinante. Quello è l'emblema di un allenatore che, ripeto, ha un rapporto importante.
È di un gruppo, esatto, che ha formato un gruppo, non c'è dubbio. Conosci molto bene la famiglia di Chiesa, sai che sta vivendo un momento calcisticamente non eccelso, ma sotto il profilo del contratto, gli scade nel 2025, le parti dovrebbero incontrarsi, c'è stato qualche contatto, però attenzione perché insomma c'è la possibilità che lui finisca sul mercato e quindi venga ceduto. Secondo te c'è veramente questa possibilità?
Ecco, sinceramente non lo escludo, ma dipende poi dall'allenatore che verrà anche. Quindi, cioè, se rimane Allegri sarà un tipo di scelta. Se dovesse arrivare un altro allenatore, bisogna capire se ha ancora la voglia, la volontà di continuare un percorso da impedire che Chiesa venga ceduto. Quindi, oppure opterà per altre soluzioni. Quindi poi oggi tutte le nostre società, lo sappiamo, per fare mercato tante volte probabilmente ti devi anche privare
di un pezzo importante, esatto,
di un pezzo pregiato. E quindi alla Juve non è che ci siano 15 giocatori che possono fare cassa. Io penso tra i calciatori che possono fare cassa sicuramente è Chiesa. E quindi in virtù poi del mercato che vuoi andare a fare in entrata, cioè, oggi se tu mi chiedi lo escludi a prioristicamente ad alte percentuali che lui possa essere ceduto, ti dico di no, perché l'evoluzione del mercato è appunto un'evoluzione continua, quindi tutto può succedere, anche in virtù del fatto del contratto che non è ancora lungo, quindi starei bene con gli occhi aperti di quello che può succedere.
Non c'è dubbio, così come sa benissimo che un giocatore di cui si sta parlando molto in chiave partenza è Bremer, perché c'è la Premier League su di lui, soprattutto il Manchester United di fronte a, immagino, no, che tu la pensi così, di fronte a proposte irrinunciabili comunque importanti, la Juventus difficilmente potrebbe dire di no, giusto?
Giustissimo, anche perché, ripeto, si parla sempre di ottimi calciatori,
sì,
ma non di livello assoluto, quindi con quei soldi che probabilmente portereste a casa una squadra inglese, da un club inglese, oggi io penso che sul mercato a livello internazionale dei difensori bravi, io mi sembra proprio con te l'anno scorso quando mi avevi chiesto un difensore, c'era, ti avevo parlato di Lukumi, no? Del Bologna.
Sì, ecco.
Quindi voglio dire, basta arrivare anche un po' in tempi un po' più veloci, più a te qualcosa. Cioè, c'è qualcosa che può essere da poter andare a valutare, ad inserire a posto di un giocatore che probabilmente farebbe una plusvalenza importante. Ecco.
Sì.
Non mi legherei a questo tipo di problematiche, sinceramente.
Le ultime due, invece, in entrata il nome, diciamo così, in pole position è quello di Kobbie Mainers, che però l'Atalanta valuta molto. Tra i 60, 50, 60. Secondo te alla Juventus conviene fare un sacrificio così importante, magari inserendo una contropartita tecnica, un giovane, eccetera? Però in ogni caso, cioè, è giusto fare un sacrificio da parte della Juventus, visto anche il momento storico, no, di cui stiamo parlando, per un giocatore come l'Atalantino?
Allora, io capisci bene, anche per rispetto ai dirigenti dell'Atalanta e della Juve, non entro
nel merito
quello che sono le dinamiche economiche, perché uno può dare una valutazione anche di 100 milioni sul giocatore, è libero di farlo, e c'è libertà dall'altra parte dell'acquirente di dargli 100 milioni, quindi questo non sta a me dirlo o sindacare se è giusto o meno. Se tu mi chiedi giustamente un giudizio tecnico, un giocatore da Juve, un giocatore importante, ti dico sì. Questo inevitabilmente è una valutazione corretta, giusta. Giocatore che ha qualità, che ha fisicità, ha dimostrato e dimostra domenica per domenica tutte le sue qualità. È un centrocampista che fa gol, e quando un centrocampista fa gol, diceva il grande Trapattoni, è una risorsa straordinaria. Quando un centrocampista si fa 6-7 gol all'anno è da prendere sempre. Quindi io me ne ricordo le sue parole, io ho avuto la fortuna di conoscerlo abbastanza, quindi ne faccio tesoro di questo. E quindi se tu mi chiedi questo ti dico sì, è un giocatore che farebbe bene la Juve a andare alla ricerca di questo tipo di calciatore con questo tipo di qualità. Poi se i 60 sono giusti o meno, questo poi lo sappiamo tutti, ognuno poi fa delle valutazioni, poi le cose concrete sono altre tante volte, dai, poi sappiamo che non sempre le cose sono così.
L'ultimissima, Giocondo, poi ti saluto e ti ringrazio. Un commento sul caso Acerbi. Secondo te chi ha vinto e chi ha perso? Perché oggi, per esempio, il presidente della Federcalcio, Abete, ha detto credo bisogna rispettare le sentenze, credo ad Acerbi, lo abbraccerò. Mentre per esempio il ministro dello sport ha detto spero che Acerbi sia al posto con la sua coscienza e che chi ha giudicato abbia avuto tutte le diciamo così le informazioni. Tu sai che la sentenza di fatto non nega che possa esserci stato l'insulto razzista, ma senza prove, anche se in alcuni casi hanno condannato lo stesso, senza prove non possono condannare. Come la vedi questa vicenda e secondo te se c'è qualcuno che ha vinto, che ha perso, insomma?
Allora, secondo me, allora intanto partiamo da un presupposto. Acerbi se si è comportato bene o male con la coscienza, appunto, nessuno mai lo saprà solo lui, e quindi intervenire su questo tipo di discorso è veramente impossibile. Posso dire che il problema di João Jesus, tu da bel juventino, cioè, sai che ebbe lo stesso problema con Higuaín, no?
Sì.
E anche all'epoca Higuaín non fu condannato, quindi non prese squalifiche perché mancavano anche all'epoca le prove. Io penso che in qualsiasi mondo, in qualsiasi caso, sia giustizia ordinaria, sia giustizia sportiva, sia giustizia penale, se non ci sono delle prove, io penso che nessuno dovrebbe essere condannato. Quindi a prescindere da Acerbi, da Tizio, da Caio, qualsiasi situazione si possa evolvere a ognuno di... perché dobbiamo sempre valutare ogni situazione se capitasse a noi o a qualcuno vicino a noi. Essere condannato per qualcosa dove non ci sono delle prove schiaccianti, delle prove che possono, cioè la classica pistola fumante, come si dice nel diritto penale, tu capisci bene, diventa complicato. Poi io farei una trasmissione molto molto più ampia, diventando forse l'uomo più odiato d'Italia, su questo fatto del il fatto che basta una minima parola, cioè un minimo momento anche di nervosismo verso un ragazzo di colore, secondo me spesso, tante volte, viene ingigantito. Perché faccio questo lo dicono in tanti quando siamo al bar, a cena con gli amici, poi nessuno ha il coraggio di dirlo, no, ai microfoni accesi. Ma sinceramente faccio questa domanda semplicissima, forse può sembrare anche banale, ma se in campo ogni volta che uno dice Terrone, figlio di, Zingaro, c'è tutto questo movimento che a creare contro la persona che dice queste cose? Ma non, ci mancherebbe altro, certe parole non si dovrebbero mai dire, non voglio essere frainteso, non sono mica,
no, perché a Vlaovic per esempio,
ragazzi di colore, io delle volte che bisogna contestualizzarle le cose, non so se mendo in un momento nel calcio, io anche abbiamo giocato a quasi tutti le cose che si sono detti, figlio di quelle cose, tutto, tante volte si dicono in un momento di nervosismo, si possono dire, veramente dovrebbero rimanere lì, ma lo dico con un animo sereno questo, ma senza andare a cercare sempre, oggi la politica corretta, non puoi dire più nulla. Siamo d'accordo su questo? Qualsiasi cosa si dice, qualsiasi cosa uno riesce ad esprimere in un concetto, se tocchi qualche tasto sei tacciato di sessismo, di essere contro, di un problema razziale. Cioè, io dico, è una cosa seria, il razzismo è una cosa serissima. Ma chi è che io non credo mai che Acerbi possa essere razzista, ma non ci crederò nemmeno se l'avessi sentito con le mie orecchie detto quella parola lì.
Bel dilemma,
molto più ampio.
Sì, sì, no, ho capito.
Ora capisco, mi sono un po' addentrato in una cosa.
È un tema molto delicato, molto e molto delicato, ampio.
Quindi,
sì.
Ripeto, soprattutto nel nostro mondo, quello che succede in campo, tante cose. Quindi succede un po' anche chi non è razzista, tante volte ai semafori urla certe cose dopo 20 secondi e cambia tutto. È vero, non si dovrebbe mai dire, ma sfido chiunque non abbia già abbiano tutti l'aureola. Io non credo che in Italia tutti abbiano l'aureola.
Questo, ripeto, è difficile.
Sottolineo,
certo,
che il razzismo va condannato
nel modo più assoluto, certo.
Però alcune cose andrebbero contestualizzate. Dico solo con la mia modestia, sempre con il mio modo di essere, certo, molto attento alle cose e rispettoso di tutti. Quindi secondo me è stato giusto che Acerbi non fosse squalificato e in conseguenza condannato, perché non essendoci
nessuna prova,
io penso che nessun giudice può condannare qualcuno che non abbia una prova. Certa, diciamo.
Anche se l'anno scorso con la Juventus, per altri motivi, è stato fatto tutto un marasma cambiando degli articoli, ma adesso dobbiamo andare in pausa, sarebbe un discorso molto ampio questo. L'importante è che ci sia, secondo me, Giocondo, uniformità rispetto alle decisioni. Solo questo chiediamo alla giustizia sportiva.
Però quello che dicevi, non perché qualche volta si è commesso uno sbaglio bisogna poi perseverare nello sbaglio. Se l'anno scorso contro la Juve qualcuno ha sbagliato, bisogna riconoscere che ha sbagliato. Non so se me ne dovrei dire.
Sì, sì,
perché l'anno scorso, se hanno sbagliato, bisognerebbe continuare a sbagliare. Questo è quello che, ecco, mi permetto di aggiungere. Quindi condivido con te l'uniformità dei giudizi. Dovrebbe esserci sempre e comunque. Quindi non si discute su questo. Lo sappiamo, lo diciamo con gli arbitri. Tante volte vediamo che certi rigori vengono dati, altri no. In alcune espulsioni vengono date, altre no. Quindi questo, però, non è che se un arbitro sbaglia in un contesto, la prossima volta deve sbagliare solo perché l'altra volta l'ha concesso quel rigore. Ecco.
Capito perfettamente il tuo discorso. Ho capito il tuo discorso. Giocondo, grazie e auguri
grazie
per una buona Pasqua.
A voi e a tutti coloro i quali ci ascoltano. Buona Pasqua.
Grazie.